Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'Ucraina celebra la sua festa dell'indipendenza, un anniversario segnato dall'affievolirsi delle speranze di avviare trattative di pace con la Russia. Non conosce pausa, infatti, il conflitto. Le truppe di Mosca continuano ad avanzare sul terreno. Kiev risponde colpendo le raffinerie in Russia. Con quali conseguenze? Ne parleremo con un ospite. Crescono in Svizzera le donazioni di persone facoltose ai propri eredi. A Ginevra il 10% in più rispetto allo scorso anno. Una mossa forse legata al voto di novembre sull'imposta di successione. Non solo quella delle persone più fragili, le ondate di calore minano la salute di tutta la popolazione. Uno studio evidenzia un accelerato invecchiamento delle cellule. Nel tennis, al via gli US Open, si rinnova la sfida Sinner-Alcaraz. Tra le donne, speranze elvetiche riposte soprattutto su Belinda Bencic. L'Ucraina festeggia dunque oggi l'anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica e per la quarta volta lo fa da paese in guerra. Il conflitto nell'est pone sempre maggiore difficoltà con le truppe russe che continuano a guadagnare terreno e l'ipotesi di avviare trattative di pace con Mosca sembra sfumare di giorno in giorno. Chiara Savi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è rivolto in questo giorno speciale alla popolazione e lo ha fatto con un suo abituale videomessaggio.
Sì, lo ha fatto da Maidan, molto più di una piazza, come ha detto, è il simbolo dell'indipendenza dell'Ucraina, un'indipendenza minacciata e per la quale il paese lotta. Quando il nemico colpisce il nostro sistema energetico, allora le sue raffinerie di petrolio bruciano. Quando Mosca attacca la regione di Sumy, noi rispondiamo attaccando Kursk. Ed è quanto accaduto all'alba. Il governatore della regione russa accusa in queste ore Kiev di aver condotto un attacco via droni contro la centrale nucleare della regione. Nel suo discorso Zelensky ha sorvolato su quanto sta accadendo sul terreno. Sul fronte militare il quadro è molto complicato per Kiev. Nell'est del paese, nel Donbass, l'esercito russo sta effettivamente avanzando, guadagna villaggi, ma lo fa lentamente e a scapito di molte perdite umane. Il presidente ucraino ha preferito parlare di pace. Abbiamo bisogno di una pace giusta, con un futuro scelto da noi, ha dichiarato. L'Ucraina non chiede, l'Ucraina offre, ha proseguito, e le viene anche detto che le decisioni che la riguardano sono solo sue. Questa è l'Ucraina che ho avuto l'onore di rappresentare negli Stati Uniti una settimana fa.
Questo dunque il messaggio di Zelensky, che parla di pace e di negoziati dove Kiev deve poter decidere. Ma sul fronte diplomatico, dopo la faccia a faccia in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin e poi l'incontro citato a Washington sempre fra il presidente statunitense Volodymyr Zelensky accompagnato dai principali leader europei, sul fronte diplomatico dicevamo ora non si muove più nulla.
No, e Mosca negli ultimi giorni, con una serie di dichiarazioni da parte del ministro degli esteri, Sergei Lavrov, gela le speranze americane di organizzare in tempi brevi un incontro tra Putin e Zelensky. Per un faccia a faccia serve un lungo lavoro diplomatico a monte, ha dichiarato Lavrov. Le garanzie di sicurezza occidentali per l'Ucraina devono tener conto delle esigenze di Mosca, altrimenti è inutile trattare. Serve rimuovere le cause profonde del conflitto. Per Lavrov, quanto afferma, ricalca da sempre il pensiero di Putin, un modo questo di rispondere a chi accusa il Cremlino di voler sabotare le trattative di pace e prender tempo. Donald Trump, il presidente americano, da parte sua negli ultimi giorni è tornato a minacciare di imporre sanzioni a Mosca, ma ha anche ventilato di voler smettere i panni di mediatore e lasciare le due parti al proprio destino.
E come abbiamo sentito da Chiara Savi, la collaudata strategia dell'Ucraina, che si trova in difficoltà sul terreno, è quella di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Si dice che Kiev abbia già distrutto tra il 10 e il 15% delle capacità russe di raffinazione. In collegamento da Mosca troviamo Alberto Zanconato. Ci sono già aree del paese dove si sentono le conseguenze di questa strategia, dove si registra insomma minore disponibilità di carburante?
Sì, ci sono in particolare in questo mese di agosto le aree dove c'è un maggiore afflusso di turisti, quindi dove aumenta anche il consumo di benzina, in particolare nel territorio di Primorsky, che è nell'estremo oriente russo, il capoluogo è Vladivostok, nella Crimea occupata, dove c'è un grandissimo afflusso di turisti, anche nella regione del Transbaikal, cioè al di là del lago Baikal, tutte zone appunto interessate da movimenti turistici importanti in questa stagione. E va detto che i danni alle raffinerie, per le quali viene annunciato un periodo necessario per le riparazioni di circa un mese, e questo avviene anche durante non solo il periodo delle vacanze, quando ogni anno si propone questo problema, ma anche durante il periodo del raccolto agricolo, dove ovviamente c'è una grande necessità di carburanti per i mezzi agricoli, e anche nel periodo che normalmente viene riservato per la manutenzione delle raffinerie. Quindi questa è la situazione, una situazione sicuramente di carenza, soprattutto in certe regioni, aumento dei prezzi, e se non ci dovessero essere altri attacchi, altri danni, quello che prevedono le autorità è che ci sarà una stabilizzazione nel mese di ottobre, se tutto ovviamente andrà secondo i piani. Questo è tutto da vedere.
Ecco, comunque fino ad ottobre la situazione è quella di un aumento, come citavi, dei prezzi. Aumenta il prezzo della benzina, come quello di altri generi di prima necessità, come per esempio possono essere, non so, le uova, la farina. Quali ripercussioni può avere questo aumento sul Cremlino, sulla sua politica?
Sicuramente il Cremlino e le autorità russe sono sempre molto attente a tutti gli elementi che possano provocare malcontento tra la popolazione, che fino a questo momento non ha mostrato segni almeno attivi di opposizione alla guerra, anche se secondo tutti i sondaggi la maggioranza della popolazione sarebbe a favore di un accordo di pace, sempre che, sottolineano, questo non rappresenti quella che sarebbe considerata come una resa della Russia. Ma sicuramente il Cremlino deve fare attenzione a questo. Ci sono altri segnali, per esempio in luglio il presidente Putin aveva parlato del rischio di una recessione dell'economia, che negli ultimi due anni è stata pompata, quasi drogata dalle spese militari, e c'è stata una crescita del PIL di oltre il 4% negli ultimi due anni. Adesso siamo a previsioni dell'1,5%, e addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha diminuito allo 0,9% la crescita prevista per quest'anno, sempre in crescita certo, ma in forte riduzione. Quindi c'è questo pericolo di una recessione di cui ha parlato appunto anche Putin. Quindi questo farebbe prevedere che anche il Cremlino non possa prolungare questa guerra oltre un certo periodo, ma sicuramente sembra sia intenzionato a prolungare fino alla fine dell'estate l'offensiva che è in atto in Ucraina.
Alberto Zanconato in collegamento da Mosca. In Israele il governo valuta che almeno uno o due degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza versino in condizioni di pericolo di vita. Lo riportano media nazionali all'indomani della dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui sarebbero meno di 20 gli ostaggi ancora in vita. Secondo il canale televisivo israeliano Channel 12, i funzionari governativi temono che molti degli ostaggi ancora in vita siano in gravi condizioni di salute e abbiano un disperato bisogno di cure mediche. Nella striscia continuano intanto le operazioni militari con carri armati israeliani che sono penetrati nelle ultime ore a Sabra, un sobborgo di Gaza City. Dall'interno, in Svizzera, le donazioni di persone facoltose e proprie eredi sono in aumento in diversi cantoni, lo dice oggi la Sonntagszeitung, un fenomeno forse legato all'iniziativa in votazione il prossimo novembre sull'imposta di successione. Ci dice di più Lucia Mottini.
Nella maggior parte dei cantoni svizzeri gli eredi diretti non pagano imposte di successione, una situazione che potrebbe cambiare per i grossi patrimoni. Un'iniziativa dei giovani socialisti in votazione in novembre prevede al di sopra dei 50 milioni un'imposta del 50%. Forse a causa di questa prospettiva alcuni cantoni hanno registrato un aumento delle donazioni, in particolare Ginevra con un aumento del 10% nel giro di un anno, e anche il canton San Gallo ha constatato il fenomeno. Altri cantoni non tengono questo tipo di statistica o avranno i dati a disposizione solo con la prossima dichiarazione fiscale, ma diversi consulenti del ramo interrogati dalla Sonntagszeitung confermano un aumento delle richieste. Alcuni clienti valutano anche di trasferirsi all'estero. A Ginevra ha colpito la partenza in Italia del banchiere Renaud Duplantin, ma in genere questa opzione è meno gettonata. Traslocare in un altro paese è complicato e poco motivante se non si hanno già dei forti legami. Preferita quindi la donazione agli eredi, magari con una clausola di usufrutto. Un fenomeno che era già stato registrato nel 2015, prima di un'altra votazione sull'imposta di successione, bocciata quella volta con il 70% dei voti.
Uno spunto, quello di cui abbiamo parlato, che ha trovato spazio sulla Sonntagszeitung, sul resto della stampa domenicale. Maria Iannuzzi, quali altri temi hanno attirato la tua attenzione?
Iniziamo con un tema sempre più di attualità, l'iperturismo. Ogni anno in Svizzera si stabiliscono nuovi record di affluenza di turisti. Secondo gli addetti ai lavori, in Svizzera non c'è ancora iperturismo, ma è solo questione di tempo. Come illustra la NZZ am Sonntag, Svizzera Turismo, 13 regioni turistiche, l'Università di Lucerna, temono eccessi come quelli di Barcellona o Amsterdam e vogliono contrastarli. Stanno così elaborando una sorta di cassetta degli attrezzi, dovrebbe essere pronta per la primavera 2026, dovrebbe aiutare a trovare un equilibrio tra lo sviluppo turistico e la qualità di vita dei residenti. Anche la Segreteria di Stato dell'Economia si sta attivando e sta elaborando una nuova strategia per il turismo. C'è quindi un cambio di paradigma, perché non si tratta più di guardare al turismo solo da un punto di vista economico, quindi attirare sempre più turisti, ma anche da un punto di vista sociale. E la futura strategia della Confederazione dovrebbe proprio contribuire a uno sviluppo turistico equilibrato.
Intanto, in attesa di questa futura strategia, Lucerna, di fronte a questa situazione, è già corsa ai ripari, lo ha fatto introducendo misure come limitazioni che riguardano l'Airbnb e tariffe elevate per gli autobus turistici che accedono al centro città.
Sì, ma purtroppo gli effetti negativi del turismo non si limitano alle grandi calamite del paese. A Corippo i turisti calpestano i giardini e guardano attraverso le finestre, come titola la Sonntagszeitung. Il domenicale, a 3 anni dal lancio del progetto di albergo diffuso in Val Verzasca, oltre all'impertinenza dei visitatori, evidenzia anche altre questioni: problemi di fognatura, mancanza di parcheggi. E da quanto si legge si sta formando una resistenza. È stata da poco creata un'associazione, Vivere Corippo, il cui obiettivo principale è quello di rappresentare gli interessi di tutti i residenti di Corippo. Il sodalizio conta già 67 membri.
Maria, lasciamo da parte il turismo, soffermiamoci su una problematica che in questa settimana, per i tragici fatti registrati a Corsella, è stata particolarmente sotto i riflettori. Stiamo parlando del femminicidio.
Le Matin Dimanche cerca di definire il profilo degli autori di femminicidio in Svizzera con due ricercatrici dell'Università di San Gallo. Dai dati esaminati emerge che ci sono diversi profili. Il primo è quello che la ricercatrice Nora McWalder definisce l'uomo violento classico: prima di commettere l'atto ha già commesso una serie di atti di violenza contro le donne. Il femminicidio è l'esito fatale di ciò che ha preceduto. Gli stranieri coinvolti in questo tipo di scenari sono leggermente più numerosi degli svizzeri. Il secondo profilo è radicalmente diverso: si tratta di drammi che si svolgono a porte chiuse, lontano dai radar dei servizi sociali. L'autore non ha precedenti di violenza e nella maggior parte dei casi si suicida dopo aver ucciso la partner. In questi casi c'è una sovrarappresentazione di autori svizzeri.
Maria Iannuzzi e la sua lettura della stampa domenicale. Parliamo ora di un fenomeno che si registra sempre più frequentemente in Ticino e che in alcuni casi potremmo definire una sorta di aumento dell'opacità degli artigiani. Prima di qualsiasi lavoro costoso, lo sappiamo, è sempre opportuno farsi fare un preventivo per sapere poi quanto si andrà a spendere alla fine. Ma bisogna anche fare attenzione al fatto che tutti i costi siano inclusi. Sempre più professionisti in vari settori tralasciano infatti alcune voci di spesa che, per sembrare più economici, e aggiudicarsi così le commesse. Ce ne parla Cristian Girardoni.
Che si tratti di una disinfestazione di formiche, di un abbonamento per una termopompa o del riscatto di un'auto in leasing, ci sono giunte segnalazioni di preventivi che, per mostrare una cifra più conveniente, non includevano l'IVA. E la cosa non era sempre segnalata con chiarezza. Un modo di lavorare che non stupisce la segretaria generale dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana, Antonella Kruser.
All'ACSI sono diversi anni che rileviamo delle controversie legate alle fatture e spesso anche legate proprio a delle pratiche un po' ingannevoli. Quello che abbiamo notato è che spesso questi preventivi appunto non sono abbastanza specifici, cioè l'indicazione dell'IVA deve esserci se l'IVA è inclusa o altrimenti almeno una riga in cui dice l'IVA è da considerare a parte aiuta il consumatore a riflettere meglio, la trasparenza per questo è sempre richiesta. Il consumatore abbiamo rilevato che non può più fidarsi della buona fede dell'artigiano e della sua gentilezza, deve proprio fare in modo che il discorso diventi pratico.
Ma ci sono delle situazioni particolarmente a rischio in cui si riscontrano più spesso queste dinamiche?
Noi rileviamo spesso dei problemi negli interventi sull'urgenza, quando ci si allaga una cantina o salta l'impianto di riscaldamento. In quei momenti abbiamo notato che spesso, diciamo, le aziende che intervengono si approfittano un po' della fretta, dell'urgenza, dell'ansia del consumatore e il consumatore dimentica che è importante anche in quei momenti chiedere un preventivo.
Bisogna fare attenzione anche a quelle visite per preventivi che sembrano gratuite ma che lo sono realmente solo se poi si procede coi lavori o al trasporto delle merci se si è in aree discoste. È quindi necessario chiedere sempre conferma che il preventivo comprenda tutto e che non ci siano voci non considerate.
Avere tutto per iscritto, per poter contestare eventualmente una sorpresa brutta, una fattura che non va bene, è necessario. E quindi diciamo che la trasparenza viene richiesta, sì, ma viene richiesto proprio questo sforzo di ragionare sulle offerte e sui preventivi.
Ancora dall'estero, vento a 120 km all'ora, grandine e abbondantissime precipitazioni. In Italia diverse località della Riviera Romagnola sono state investite nelle prime ore di questa mattina da un violento temporale che ha provocato allagamenti e cadute di alberi. Strade trasformate letteralmente in fiumi, sottopassi sommersi hanno creato forti disagi alla circolazione. A Riccione alcune zone sono rimaste senza elettricità. Danni ingenti si sono registrati anche a diversi stabilimenti balneari, mettendo così in ulteriore difficoltà un settore che ha già risentito di un calo delle affluenze a causa dell'aumento dei prezzi. Fortunatamente non si sono registrati morti o feriti. I recenti temporali registrati anche da noi sembrano averlo reso distante, ma appena una settimana fa abbiamo conosciuto probabilmente l'ultimo episodio di canicola di questa estate. Le ondate di calore, considerate una delle conseguenze del cambiamento climatico, non sono più un'eccezione, ma una realtà con la quale dobbiamo convivere in tutta Europa. Sappiamo che mettono a rischio le persone più fragili, ma quello che non sapevamo finora è che fanno invecchiare più rapidamente il nostro corpo. È quanto spiega un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, di cui ci parla il giornalista scientifico Marco Boscolo.
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong si è chiesto cosa succede ai corpi delle persone che per anni sono esposte a ondate di calore. Per questo motivo hanno studiato per ben 15 anni, dal 2008 al 2022, quasi 25.000 cittadini e cittadine di Taiwan, un'isola dove le ondate di calore sono anche più frequenti e più estreme che in Europa. Il risultato è che in questo periodo l'invecchiamento biologico è accelerato. Quello che spiegano gli autori è che l'esposizione al calore ambientale intenso ha diversi effetti proprio a livello delle nostre cellule, da un'interferenza sul funzionamento dei mitocondri fino a danni diretti al DNA. È come se le cellule accumulassero una specie di stress che le fa invecchiare più rapidamente del normale. Si parla tecnicamente di senescenza cellulare, un fenomeno che aumenta il rischio di sviluppare malattie croniche e di morte prematura.
E di fronte a questa, diciamo, poco piacevole realtà, Marco, possiamo difenderci in qualche maniera?
In parte sì, perché lo studio mostra che le persone che lavorano di più all'aperto presentano un invecchiamento cellulare maggiore. Questo significa che, almeno in parte, l'aria condizionata ha un effetto mitigante sullo stress da calore che subiamo. Ed è anche vero che nel corso di questi 15 anni dello studio, i ricercatori hanno notato una sorta di adattamento del corpo delle persone alle ondate di calore. Però, suggeriscono gli scienziati, la strada da intraprendere è ripensare proprio a una pianificazione delle attività economiche e sociali che permetta in qualche modo di minimizzare l'esposizione alle temperature eccessive, soprattutto per le categorie più a rischio. Ma c'è anche, notano, un problema di condizioni abitative. Infatti, proprio le fasce più povere della popolazione, cioè quelle che non si possono permettere le case più fresche o che sono costrette a stare all'aperto durante le ore più calde, sono proprio anche le persone con un invecchiamento biologico più alto. Quindi le strategie contro le ondate di calore sono strategie anche contro le disuguaglianze economiche e sociali.
Marco Boscolo e le conseguenze e anche le problematiche sollevate dalle ondate di calore. Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.